Modem.
Insegna storia Sasha Zala, lei è professore di storia all'Università di Berna. Veniamo alla Svizzera, ricordo che a Neuchâtel è stata chiesta la rimozione della statua di David de Puyrie, nato nel 1709, benefattore della città ma accusato di essersi arricchito sfruttando la schiavitù, mentre a Zurigo c'è chi non vorrebbe più vedere la statua di Alfred Escher, una delle figure di spicco della Svizzera del XIX secolo per i legami e gli affari della sua famiglia, anche in questo caso con la schiavitù. Professor Zala, la Svizzera non fu un paese colonialista, eppure questo passato torna in superficie proprio in questi giorni. C'è una memoria di quel periodo con cui fare i conti anche nel nostro paese?
Ma assolutamente sì. Credo che il problema nasca anche dal fatto poco differenziato come venga utilizzato con certi paesi per dire appunto la Svizzera è un paese coloniale. Naturalmente ciò porta a delle reazioni critiche a furor di popolo, perché si dirà sempre no, naturalmente la Svizzera non ha un passato colonialista, il che da un punto di vista puramente statuale è corretto, nel senso che non ci sono stati eserciti o navi svizzere nel senso di appartenenza al paese che hanno attaccato paesi africani eccetera. Però è chiaro come il sole che in Svizzera ci sono stati tanti cittadini svizzeri che hanno approfittato in maniera sostanziale del sistema coloniale e direi più in generale del sistema capitalistico globale, e che quindi con queste possibilità finanziarie che poi hanno potuto trarne hanno potuto fare delle cose. Quindi credo che sia importante ricostruire questi passaggi, capire questi meccanismi e vederli in maniera molto differenziata, perché ad esempio il caso De Puyrie a Neuchâtel è differente ad esempio del caso Escher a Zurigo.
Secondo lei, per esempio, la statua di De Puyrie andrebbe rimossa? Visto allora, che ha avuto direttamente a che fare con la schiavitù.
Allora, come già hanno detto i miei colleghi prima, queste statue vengono erette di regola in periodi successivi e ci dicono piuttosto qualcosa sul periodo successivo e non tanto su quello che era presentato. Quindi si tratta proprio dell'uso pubblico della storia, e questo uso pubblico della storia non è d'appannaggio degli storici e delle storiche. Gli storici possono fare chiarezza sul passato, ma poi l'uso, in questo senso eminentemente politico, che ne viene fatto è una questione politica. Credo che oltre a questo fatto, diciamo, temporale di capire quando sono state erette queste statue, bisogna porre la questione centrale per quale motivo sono state erette queste statue. E in effetti, se il motivo è direttamente legato al sistema razziale o al suo sostenimento, pensiamo a dei generali confederati in America, oppure nel caso di De Puyrie abbastanza evidente il nesso forte fra la potenza finanziaria e magari le opere di benefattore che ha fatto, oppure il caso Escher, dove il motivo principale non è certamente il colonialismo, ma il fatto che fu fondatore delle varie ferrovie, la ferrovia del Gottardo, che ha lanciato il Politecnico Federale Svizzero, il Credito Svizzero, eccetera. Quindi il dibattito è importante anche per far capire che la Svizzera, che spesso a causa della neutralità si vede un po' al di fuori dal mondo e al di fuori delle proprie responsabilità, e far capire appunto cosa sono queste. In fondo è un dibattito che si allaccia molto strettamente a un dibattito politico attuale, che è quello dell'iniziativa per imprese responsabili, cioè porsi la domanda se dei cittadini svizzeri o delle ditte svizzere hanno delle responsabilità per delle cose che fanno fuori dal territorio nazionale.
Sasha Zala, torniamo alla Svizzera, lo abbiamo detto, paese che non ha un passato colonizzatore, ma abbiamo dovuto anche noi fare i conti con la storia, ad esempio quella recente. Parlo del ruolo della Svizzera nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e preparando questa trasmissione lei stesso mi ha parlato dell'esempio di Karl Lutz, diplomatico svizzero che salvò oltre 60.000 ebrei quando si trovava all'epoca in Ungheria. Il suo percorso, in modo ondivago con cui le nostre autorità si sono comportate con lui, e la sua memoria ci dicono molto di come il giudizio storico possa essere influenzato dalla politica e dal periodo storico in cui si guarda ad una persona.
Assolutamente sì, siamo nuovamente nel discorso dell'uso politico della storia. Rievoco velocemente i fatti affinché si possa poi contestualizzare.
Sì, perché è interessante questo esempio. Prego.
Col razzismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le autorità svizzere hanno tremendamente grossi problemi ad ammettere che certe persone si siano comportate in maniera non troppo neutrale, anche se a fin di bene, e in questo senso anche Lutz casca in questa logica, e quindi per le autorità svizzere è bene non parlare di queste cose, perché si mostrerebbe che i famosi buoni servigi della diplomazia svizzera poi in un certo senso non fossero del tutto normali. Quindi non se ne parla. Nel frattempo in Israele però il fatto che Carluzza abbia salvato più di 60.000 ebrei è una cosa estremamente importante, gli vengono date tantissime onorificenze, vengono costruite delle statue. Nel 1964 Yad Vashem lo fa entrare appunto fra i giusti, fra i popoli, no? per dire. Dopo il 1996, quando la Svizzera è molto criticata dall'estero, vengono riscoperti questi eroi, Lutz è uno fra tanti, e ne viene un po' anche esaltata in un certo senso la storia, per mostrare che in Svizzera non c'erano soltanto i banchieri e coloro che hanno approfittato della guerra, ma che c'erano anche dei cittadini che hanno fatto tanto per salvare altre persone. Nel 1999 Carluzza riceve addirittura un francobollo commemorativo. Ebbene, noi abbiamo pubblicato un documento di Carluzza del 1958, dove Carluzza dice che è un errore pensare di poter mettere sullo stesso piano primitivi popoli aborigeni con quelli europei bianchi, e dice: i neri non possono superare le barriere della civilizzazione dei popoli bianchi attraverso l'avvicinamento alla razza bianca tramite discussioni etiche o scientifiche, ciò che l'equiparazione della razza bianca e di quella nera negli Stati Uniti nettamente mostra. E poi addirittura dice in questo documento: ciò che Dio ha separato, l'uomo non deve unire. Quindi troviamo qui un'altra faccia di Carluzza, una faccia che chiarissimamente è di stampo razzista. Questo è un modo di ragionare razzista. Ora, non si tratta assolutamente di smontare Carluzza, che è certamente stata una figura estremamente importante e a rischio personale appunto ha salvato più di 60.000 ebrei. Su questo non ci piove, ma quello che mi è piaciuto molto del nostro discorso di oggi è sentire il collega inglese che ci diceva: non è come nei film, pochi personaggi sono buoni dall'inizio alla fine. E questo è in effetti quello che fanno gli storici e le storiche, vale a dire cercare di ricostruire e comprendere il passato con tutte le sfaccettature anche critiche, anche emblematiche. E il caso di Carluzza è molto interessante, perché mostra quanto presente nella nostra società fossero questi modi di pensare razzisti, e che non si fermano appunto nel XIX secolo, ma che continuano addirittura dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Sacha Zala, sia Donald Sassoon sia Ejaba Shego hanno messo in evidenza delle lacune nell'insegnamento della storia, anche per quanto riguarda il periodo del colonialismo, della schiavitù. In Svizzera come siamo messi su questo fronte?
Allora, è estremamente difficile dire delle cose, perché in Svizzera il sistema educativo viene declinato nei cantoni e quindi è abbastanza complesso. Quello che possiamo dire è che purtroppo nell'ultimo decennio l'insegnamento della storia ha perso di importanza, ha perso un numero di lezioni che sono andate a scapito di materie ritenute più importanti come la matematica, e senza voler far polemica arriviamo presto a mostrare come sia problematico poi toccare questi temi. Va ricordato che ancora un decennio fa praticamente nell'insegnamento non si arrivava neanche a discutere del ruolo della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi spesso, come ne abbiamo discusso prima, c'è un insegnamento che è un po' mitologico, legato al grande passato glorioso e anche molto distante, e mentre andrebbe fatto di più per la storia contemporanea. E questo effettivamente è successo in vari piani di studio attuali, e anche il coordinamento fra i cantoni per cercare di armonizzarli danno più peso alla storia contemporanea. È ovvio e anche necessario che vengano insegnate queste relazioni, soprattutto anche all'interno di una storia più grande, che è la storia delle migrazioni. La Svizzera è il risultato di secoli e secoli di migrazioni che hanno portato a sì che nascesse quest'area geografica che oggi chiamiamo Svizzera.
Quindi si parla troppo di Guglielmo Tell.
Ma non è che se ne parli troppo nel senso scolastico, se ne parla troppo a livello politico. Bisogna veramente differenziare fra quella che è, se così vogliamo, la storia degli storici e delle storiche, e quella invece che è diciamo la percezione e quello che ne fanno anche altre agenzie come la politica, la scuola, la chiesa, eccetera, eccetera. E qui ci sono delle grosse discrepanze. Prendiamo l'esempio della Seconda Guerra Mondiale. Noi possiamo dire che a partire dal 1975 circa, quando gli archivi svizzeri si aprono, gli storici sanno delle implicazioni della Svizzera, implicazioni economiche con il Terzo Reich. Ci vorranno più di 25-30 anni affinché queste conoscenze degli storici professionisti arrivino in un largo pubblico. In questo senso, il dibattito che ora viene fatto su queste statue, anche quando diciamo non ci piace, perché spesso poi casca anche in atti di violenza, però certamente ha il merito di lanciare delle discussioni e dei dibattiti che ci fanno capire meglio il nostro passato, così come lo stiamo facendo oggi con questa trasmissione.